Ave Maria, cari amici, c'è un po' un ritorno forte, forte nella. Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti. Allora, eccoci qui sulle orme di Padre Pio. Questa settimana le orme di Padre Pio dove ci conducono? Ci conducono a una qualità che dovremmo avere noi tutti, e cioè la delicatezza di coscienza. Che significa, cari amici? Beh, significa che c'è modo e modo, no? Anche di vivere la nostra vita spirituale. È logico che quando ci si è incamminati per la via della salvezza, la prima cosa che ci poniamo come obiettivo immediato, ed è quella che ci viene consigliata da tutti i maestri di spiritualità, è quello di commettere meno peccati possibili, no? È una cosa del tutto evidente. Non si può vivere una vita commettendo peccati, magari anche gravi, se non gravissimi, e ritenersi a posto con la coscienza. Nostro Signore ha scritto la sua legge nella nostra anima. Questo è un dato inconfutabile. Potremmo quasi dire che i 10 comandamenti, così come sono stati scritti nelle tavole che sono state date da Dio a Mosè sul Monte Sinai, nella stessa maniera, anche se in modo ineffabile, indescrivibile, sono scritte anche nella nostra anima, nella nostra coscienza, per meglio dire, cioè quella parte della nostra anima che è fatta di intelletto e di volontà. Chiaramente basta guardarsi intorno e osservare, come si dice antropologicamente, no? L'essere umano, tranne delle eccezioni che si possono spiegare in maniera molto chiara, con l'azione di agenti esterni alla coscienza, nell'animo di tutti gli uomini c'è la consapevolezza che, per esempio, uccidere non va bene, è una cosa orribile, che commettere tradimenti, i peccati impuri sono qualcosa di peccaminoso, che rubare è qualcosa di peccaminoso, che mentire è qualcosa di peccaminoso, cioè di contrario alla morale, all'etica. Non credere in Dio è la prima cosa che ripugna la coscienza. Offenderlo con delle bestemmie è qualcosa che è un peccato gravissimo e lo riconosciamo tutti. Non dare il giusto culto al Signore, che corrisponderebbe, insomma, al terzo comandamento, anche questo è un peccato grave, come lo è, per esempio, non onorare il padre e la madre. Se ci muoviamo, possiamo dire, trasversalmente, in tutte le civiltà, in tutte le culture, in tutte, potremmo dire, le lingue, le nazionalità, a prescindere dal colore della pelle, dall'etnia, tutte queste cose vengono percepite dall'uomo come qualcosa di sbagliato, come qualcosa di immorale, di ingiusto, di peccaminoso. Eppure ci sono popolazioni che non hanno mai conosciuto, almeno nel passato, oggi con la diffusione dell'informazione diventa quasi un fatto minimo, però in passato tante civiltà, pensiamo per esempio a quelle che si sono sviluppate nell'Africa, oppure nell'America precolombiana, oppure anche in India, in Cina, in Giappone, dappertutto, in Oceania, anche tra gli aborigeni più primitivi dell'Oceania, dell'Australia, noi vediamo che uccidere è, per esempio, riconosciuto come una grave mancanza e addirittura viene punita con un'altra uccisione, cioè in qualche modo la legge mosaica, no, del taglione è stata accompagnato qualunque tipo di civiltà in passato, in presente, ma direi anche nel futuro. Perché questo? Perché a prescindere dal fatto che siamo di questa etnia, di quell'altra etnia, di questa civiltà, di questa cultura, Dio in ogni uomo ha scritto la sua legge, come ci dicono anche i profeti dell'Antico Testamento. Ma quando poi dopo, con la rivelazione, Dio ha proprio detto a voce e addirittura scritto su delle tavole di pietra quelli che sono i comandamenti, allora questa realtà, questa percezione diventa ineludibile, diventa chiarissima. Dio dice: non avrai altro Dio all'infuori di me, non proferirai il nome di Dio in vano, ricordati di onorare le feste, onora il padre e la madre, non uccidere, non fornicare, non rubare, non dire falsa testimonianza e non desiderare la donna o le cose degli altri. Beh, questi sono i 10 comandamenti. Ma la prima cosa, se si vuole avere una vita di grazia, è quella di sforzarsi di non peccare, perché altrimenti la grazia di Dio se ne va. Questo è un dato, anche questo, straordinario per chi queste cose non le ha apprese. Cioè, capita che molti di noi vivano senza curarsi troppo di avere una condotta buona, di avere una vita morale, di non commettere peccati. Molti di noi vivono addirittura in uno stato di peccato mortale abituale. Sappiamo che il Signore ci ha rivelato che quando si è nello stato di grazia di Dio, come ci insegna anche il Catechismo, la nostra vita interiore, la nostra anima, ospita addirittura la Trinità di Dio. Gesù dice: noi prenderemo dimora presso di Lui. Quindi lo stato di grazia significa, proprio per definizione, condividere la vita divina, condividerla, vivere nell'amicizia di Dio e quindi nella presenza di Dio nella nostra anima. I santi sentivano benissimo la presenza di Dio nel loro intimo, e quando capitava di fare dei peccati, non lo so, potremmo dire anche dei peccati veniali, immediatamente se ne accorgevano e si pentivano, perché questo è il primo gradino della vita spirituale: vivere nel rispetto dei comandamenti, cercare di non peccare, ecco, di non seguire quelle che sono le pulsioni del mondo che ci vuole convincere a vivere e a fare determinate azioni, perché questa è la norma, resistere alle pulsioni della nostra natura umana decaduta, che purtroppo, come dice San Paolo, nella mia carne c'è scritta una legge che, anzi addirittura lui usa un termine veramente forte, no? Il nostro corpo, i nostri sensi corporali sono in rivolta contro Dio, in rivolta contro Dio, e non potrebbero neanche essergli sottomessi, addirittura dice San Paolo. Questo che vuol dire? Vuol dire che purtroppo, dopo il peccato originale, in tutti gli uomini di tutte le latitudini, di tutti i tempi e di tutti i luoghi, il nostro stesso corpo, la nostra stessa natura biologica, ci spinge ad andare contro la legge dello spirito. Ancora San Paolo dice: io leggo nella mia carne una legge che si oppone alla legge dello spirito. E poi aggiunge anche che chi vive secondo la carne non può piacere a Dio. Questa, guardate, è il minimo, questo è il minimo comune denominatore di tutti gli esseri umani viventi o che sono vissuti e che vivranno. Quindi dobbiamo renderci conto che ci sono dei nemici che in qualche modo complottano o comunque ci influenzano negativamente quando prendiamo le decisioni, quando decidiamo di fare un'azione anziché un'altra, quando facciamo un pensiero anziché l'altro, e qui c'è anche l'azione del nemico della nostra salvezza, che pur di vederci rovinati, ci influenza con quell'attività che noi chiamiamo tentazione. Nessuno è immune alla tentazione del nemico di Dio, del nemico della nostra salvezza. Allora, qual è la differenza? Vedete, potremmo dire bene, tra noi e i santi. La differenza tra noi e i santi è che i santi preferivano morire, ma non commettere un peccato mortale. Praticamente questo lo dicono tutti i santi, dal più giovane, come può essere un San Domenico Savio, fino a quelli morti più anziani, come Sant'Alfonso Maria de Liguori o altri santi. Padre Pio non si sottrae a questa logica del santo e dice: meglio morire per me che con me, che offendere il Signore. Ma messa da parte questa, che sarebbe quasi una osservazione ovvia, no? Che cosa significa invece avere una sensibilità di coscienza, avere una coscienza delicata, un amore grandissimo per Gesù crocifisso, tale da addolorarsi anche per le minime mancanze? Ecco, questa è la qualità di tutti coloro che si sono poi addormentati nel Signore da santi, cioè da esseri virtuosi che hanno praticato le virtù e non i vizi, no? In maniera eroica. Vi voglio leggere a questo proposito una lettera che San Pio, quando era ancora all'inizio, diciamo, era il 1911, era praticamente un novizio, insomma, ecco. Perché vediamo un po' come tempi a questo punto, quando, insomma, era proprio all'inizio, no, della sua vita, che poi è finita nel 1968, quindi stiamo dicendo addirittura prima, no, dell'arrivo delle stigmate, e quindi San Pio era veramente un giovane frate. Sentite che cosa scrive San Pio, e che un po' ha lasciato le orme, ecco, che noi oggi vogliamo seguire. Scrive questa lettera a Padre Benedetto. Sappiamo che Padre Benedetto era il suo padre spirituale, e proprio da Pietrelcina, quindi non eravamo ancora con Padre Pio, che era a San Giovanni Rotondo, da Pietrelcina, scrive a Padre Benedetto. Dice: mio caro padre, con il sangue agli occhi scrivo la presente, Sappia, padre mio, che giorni or sono ho avuto il coraggio di nuovamente offendere Gesù con una bugia. Mio Dio, che vergogna! E ho il coraggio, o padre, di accusare gli altri, mentre io sono il peggiore di tutti. Ora sì che mi riconosco veramente per il più indegno di tutte le miserabili creature. Se sapesse quanti spaventi mi va muovendo il nemico per questo peccato. A me non regge l'animo di descrivergli questi spaventi, ma viva sempre la misericordia di Gesù. Il confessore mi assicura che al più ho peccato venialmente. Ma che mi importa se in ogni modo ho fatto piangere Gesù? Fermiamoci un attimo, cari amici, perché innanzitutto dobbiamo precisare le cose come stanno. Il confessore, ma poi lo dirà anche Padre Benedetto, quando sente di che cosa si trattava, parlano di una imperfezione, insomma di qualcosa che neanche arriva al livello di peccato veniale. Stiamo quindi parlando di un qualcosa che, voglio dire proprio la verità, insomma, no? Fosse capitata a uno di noi, neanche ce ne saremmo accorti, dico, in generale. No? Invece il giovane Frappio non solo se ne accorge, ma potremmo dire ingigantisce la gravità di questa mancanza, che al più si configurerebbe come una venialità. Adesso il discorso tra che cosa è un'imperfezione, che cosa è un peccato veniale, che cosa è un peccato mortale, che cosa è un peccato mortale gravissimo, ci porterebbe lontani e più o meno tutti intuiamo, anche se ci sono delle condizioni ben precise, perché una nostra azione, un nostro pensiero o una nostra omissione si possa incasellare in una di queste categorie. Fermiamoci al fatto oggettivo. Padre Pio dice, ma qui il suo confessore gli assicura che è qualcosa di leggerissimo, che ha offeso Gesù e lui reagisce in tre modi, vedete, in tre modi. Qui veramente ci insegna qualcosa, San Pio. La prima cosa è un dolore forte, cioè lui è addolorato per questa piccola mancanza che ha fatto nei confronti di Dio, nei confronti di nostro Signore Gesù Cristo. Il dolore. Il secondo stato d'animo, ce lo dice lui stesso, mio Dio, che vergogna, lui si vergogna, lui cioè prova un senso di annichilamento, di profonda confusione, insomma, di vergogna. Il terzo stato d'animo, lui stesso parla di spavento. Infatti dice, se sapesse quanti spaventi mi va muovendo il nemico per questo peccato. Tre cose, dolore, vergogna, spavento. Queste sono le tre reazioni, potremmo dire, di San Pio davanti a una sua mancanza, confessata, no? Assolta, assolutamente, potremmo dire, perdonata nella sua parte della colpa. No? E perché dolore? Perché questo dolore così grande? Perché il dolore della piccola offesa diventa proporzionale all'amore che abbiamo verso Dio, verso nostro Signore Gesù Cristo. E allora ecco che potremmo quasi dire, per fare un paragone, che era come sfiorare una mano stigmatizzata di San Pio. Ecco, se anche avessero sfiorato questa ferita sanguinante per 50 anni di Padre Pio, egli avrebbe sobbalzato per il dolore. Perché? Perché lì c'è una ferita aperta, sanguinante, impronta dei chiodi che hanno trapassato le mani di nostro Signore Gesù Cristo. E allora la sensibilità è massima. Il dolore, anche per aver sfiorato, come è capitato, no? Inavvertitamente dava un colpo, per esempio, ai piedi, no? Di San Pio, gli provocava un dolore acutissimo. E potremmo paragonare questo all'anima di San Pio, che era talmente sensibile che anche se sfiorata da una mancanza che per noi sarebbe impercettibile, per noi che stiamo bene, per noi che le mani ce l'abbiamo sane, i piedi ce l'abbiamo sani, non ce ne accorgiamo neanche, e beh, l'anima delicatissima, la coscienza delicatissima di San Pio fa sì che egli abbia provato un dolore grande per aver offeso Gesù. E questo, vedete, che è un dolore non di attrezione, ma di contrizione profonda, già lo avrebbe messo in uno stato di grazia. Cioè, il dolore del peccato commesso, come diciamo nell'atto di dolore, no? Mi pento e mi tolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi e offeso te infinitamente buono, degno di essere amato sopra ogni cosa. Quindi, quando abbiamo un dolore che è, appunto, possiamo dire perfetto, cioè una contrizione, Dio già perdona il peccato. Pensate, non sarebbe stato neanche necessario confessarsi. Però come facciamo a dire queste cose? Come facciamo a dirle? Allora, guardate, basta che ci ricordiamo quello che noi leggiamo nei Vangeli. No? Quando leggiamo della donna adultera che a casa del fariseo Simone si avvicina a Gesù e inizia a bagnargli i piedi con le lacrime e ad asciugarli con i suoi capelli, pensate in quel momento, cari amici, pensiamo, non c'è stata una parola da parte di quella donna, non c'è stata una parola. Tutte le parole sono diventate lacrime e lei ha lavato i piedi di Gesù con le sue lacrime, con l'effluvio delle sue lacrime. E Gesù, proprio sta scritto così, la lasciava fare. Tant'è vero che Simone, il fariseo, diceva, se costui fosse un profeta, saprebbe che tipo di donna gli sta toccando i piedi. Pensate un po', come siamo noi, come è Gesù, come è la donna pentita. No? Ci ritroviamo tutti. In questa scena reale che è successa, non è una parabola, è successo veramente. E quando la donna ha finito di versare le sue lacrime, quando ha finito di asciugare i piedi di Gesù con i suoi capelli, Gesù che cosa le dice? No, la tua fede ti ha salvato, no? Va e non peccare più. E poi dice al fariseo, molto le è stato perdonato, perché molto ha amato. Allora la cosa paradossale dei santi, come in questo caso di San Pio, qual è? È che addirittura la confessione è un surplus. confessione non sorpresa. Perché San Pio, per una venialità, ha provato un dolore talmente forte che è bastato quello perché il suo peccato fosse rimesso. E poi dopo aggiunge: mio Dio, che vergogna! Però prima di vedere perché, io chiederei alla regia adesso di mettere un piccolo stacco musicale, qualche minuto di buona musica, e poi ci ritroviamo qui sulle orme di Padre Pio. A vedere. Ave Maria, cari amici, allora stavamo vedendo e in qualche modo contemplando, direi, quello che dice San Pio a proposito di un qualcosa che lui, una venialità che lui ha confessato e che confidava in questa epistola al suo padre spirituale, padre Benedetto. Beh, lui appena commessa questa venialità ha provato un grandissimo dolore, e questo dolore è cosiddetto dolore di contrizione, e questo già gli vale il recupero, voglio dire, della piena grazia di Dio, non che l'abbia mai perduta, perché qualcuno dice: ma ci possiamo veramente credere che San Pio non ha mai fatto un peccato mortale? Mai, in tutta la sua vita. È vissuto 84 anni, se non mi sbaglio, e, insomma, più di 80 anni, è morto nel 1968, quindi non ha mai commesso peccati gravi, ma davanti anche a una venialità, a una addirittura a qualche imperfezione, insomma, il suo dolore è talmente acuto che sembrerebbe quasi scrupoloso. Non è scrupoloso, Padre Pio non è scrupoloso, perché lui rimane sempre nella verità, non esagera, lui veramente era addolorato per questo peccato che ha commesso. E l'altro stato d'animo, lui stesso lo dice, era un giovane sacerdote: mio Dio, che vergogna! Ecco, anche qui, cari amici, noi dobbiamo imparare da San Pio. Dobbiamo imparare. Perché? Che vergogna. Si dice, no, lo ripetiamo spesso, che il tentatore, no, ci leva la vergogna nel momento in cui commettiamo qualche peccato, per poi restituircela quando si tratta di confessare questo peccato. Verissimo, verissimo. È una strategia quasi infallibile, no? Del nemico. Tant'è vero che ci sono state alcune sante, per esempio, che per vergogna hanno taciuto anche per anni qualche peccato, fino a quando la grazia di Dio è stata talmente superiore che hanno avuto l'animo di confessare il peccato, quindi un vero e proprio combattimento interiore fino a quando si sono liberate di questo peccato, confessandolo, no? Anche delle grandi sante. E anche grandi santi, probabilmente. Quindi, questo che cosa significa? Significa che la vergogna è un sentimento che ci mette in uno stato come se ci avessero denudato il corpo, ma denudata l'anima, no? E allora ci si vorrebbe coprire, un po' come hanno fatto Adamo ed Eva, che nel giardino dell'Eden, dopo aver peccato mortalmente contro Dio, provavano vergogna. Tant'è vero che Dio gli ha detto a Adamo, no? Chi ti ha detto che sei nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? E da lì poi sappiamo come sono andate le cose. Quindi loro si sentivano in difficoltà davanti a Dio perché si vedevano nudi. Prima non sapevano che cos'era la nudità. Guardate, questo è uno stato più dell'anima che del corpo. È una confusione, è un qualcosa che, addirittura nel caso di Padre Pio, è ingigantita anche questa vergogna. Ma io direi che anche in questo caso qua tutto è proporzionato all'amore che San Pio aveva per il Signore, anche questo senso della vergogna, che certe volte, cari amici, ci tarpa le ali. Se ci fate caso, quando capita che magari dobbiamo andare a lavare questi panni sporchi, no? Della nostra coscienza, ne abbiamo disgusto e vergogna, come se appunto fossero degli indumenti sporchi. Questa è una delle armi più potenti che ci tiene in scacco del male. Veramente preghiamo Dio che ci attenui, che ci faccia vincere questa vergogna. San Pio non ha dubbi, non ha incertezze, confessa, denuda la sua anima davanti al confessore e anzi è grato di questo dolore della vergogna, perché già questa è una espiazione del peccato. Allora, davanti a queste cose qua, cari amici, non c'è altro che da imparare e da fare qualche proporzione. Cioè, se Padre Pio si vergognava di una leggera colpa, quanto ci dovremmo vergognare noi delle nostre colpe? Quanto più sono gravi, ecco che significa avere una coscienza delicatissima e un amore grandissimo per Gesù. Poi un'altra cosa interessantissima è questa che dice: se sapesse quanti spaventi mi va muovendo il nemico per questo peccato. A me non regge l'animo di descrivergli questi spaventi. E perché? Perché questi spaventi? Che cosa intendeva dire Padre Pio? Perché è logico che, guardate, se ne fossimo ancora noi più coscienti, il nemico, vedete, sghignazza, gode nel vederci fare qualche peccato anche minimo. Sì, sghignazza. E ci minaccia, ci spaventa, perché dice, ah, la cosa che fa qual è? Dio non ti perdonerà, Dio non ti perdonerà per questa cosa che hai fatto, Dio non ti perdonerà. Questo è lo spavento che vuole insufflare nella nostra anima, la sfiducia verso la misericordia di Dio, verso l'infinita misericordia. Questa cosa che hai fatto, Dio non te la perdona, pensate un po'. Ma ripeto, qui siamo veramente sulle orme di una persona, Padre Pio, che ha raggiunto la perfezione, insomma, della spiritualità, della vita spirituale, cioè lui sul cammino della salvezza. Questo cammino lo ha percorso da eroe, da vero corridore, come dice San Paolo, no? Tutti corriamo verso l'atleta, no? Corre verso la meta perché vuole vincere la palma della vittoria. E Padre Pio questo l'ha fatto veramente, cioè ha percorso questo tragitto sulla terra da eroe, da grande corridore. E gli spaventi, naturalmente, anche questi, poi dopo con l'andare degli anni, Padre Pio si era imparato talmente bene questa cosa qua che non si spaventava più. Però qual è l'arte infida del serpente antico? È la stessa cosa che vediamo, e qui ci deve fare ancora più riflettere, in Giuda. No, il peccato di Giuda è stato un peccato gravissimo. Ha tradito Gesù. Ha tradito il nostro Signore, ha venduto Gesù per 30 denari. 30 denari, guardate che sono una piccolezza. Quindi, che cosa è riuscito a insufflare nella sua anima il tentatore? È un po' la stessa cosa che abbiamo visto in Caino, cioè è tanto grande il mio peccato che io non posso trovare perdono. E quindi sia Caino che Giuda hanno fatto una brutta fine, cari amici. Hanno fatto una brutta fine. Una volta sentivo una catechesi proprio sul caso di Giuda Iscariota, ma se non ci fosse stato Giuda, come poteva succedere il tradimento, tutte illazioni della nostra piccola mente, no? Come se Giuda non avesse avuto responsabilità, come se non fosse stato libero di decidere se prenderli quei 30 denari e poi buttarli in faccia ai sacerdoti, come se non fosse stato lui. Giuda era come Caino, è sempre stato perfettamente libero, padrone di decidere se un'azione farla o non farla. Quindi tutte queste costruzioni mentali sulla colpevolezza, il destino, chi è che ha fatto, no, la regia della passione di Gesù, ci doveva essere un traditore, ma lo dice lo stesso Gesù, dice, no, il figlio dell'uomo se ne va così come sta scritto, ma guai a colui, a quell'uomo che lo tradisce, meglio per lui se non fosse mai nato. Questo vuol dire che la responsabilità di Giuda c'è tutta, come quella di Ponzio Pilato. E uno dice, ma come? Ma, se non l'avesse condannato, non ci sarebbe stata la crocifissione. Guardate, noi ragioniamo veramente certe volte con un cervello piccolo, 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 perché ci vogliamo mettere a ragionare delle cose che riguardano Dio con la mente nostra. Quindi è come Sant'Agostino, che rifletteva sulla Trinità di Dio, è arrivato un angioletto e gli ha fatto vedere, dice, ma tu che vuoi mettere? Il mare dentro a questa buca che hai fatto nella sabbia, che ho fatto nella sabbia. Ci fa capire tutto, no? Però lì il meccanismo di vergogna è stato talmente forte che Giuda non ce l'ha fatta a chiedere perdono alla Madonna, per esempio, no? A gettarsi ai piedi della Madonna, implorando il perdono di Dio. Quindi è una di quelle strategie che purtroppo tante volte ci fa rimandare, è un periodo di Quaresima questo, e quindi bene per noi se ci avviciniamo al sacramento della riconciliazione, proprio per presentarci poi dopo alla soglia della passione e poi anche della risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo nella maniera migliore. E quindi spaventi che diciamo sono una strategia comune, comunissima, e delle quali Padre Pio comunica a Padre Benedetto di essere stato appunto vittima. E Padre Benedetto che cosa gli dice? Beh, al prosieguo di questa lettera, Padre Benedetto lo invita con queste parole: calma le ansie per la venialità commessa e confida al buon Gesù la tua debolezza. Bisogna che tu non ti meravigli né ti avvilisca per qualche infermità del tuo cuore. Infinite la misericordia del Celeste Padre e le sue compiacenze sono sempre per quelli che lo temono e davanti a lui si umiliano. Mamma mia, ragazzi. Ecco, qui vediamo il suggerimento del Padre spirituale. Perché Padre Pio aveva detto, dice, sebbene spero nella divina misericordia di Gesù, Padre mio, tremo e tremo assai, per questo pianto in silenzio. Quindi Padre Pio gli dice che lui tremava e Padre Benedetto gli dice, no, non ti preoccupare, confida nella misericordia di Dio e umiliati. Guarda che poi noi quando diciamo umiliati abbiamo detto tutto, cioè umiliati significa rinnega tutto te stesso, cominciando dalla nostra supponenza, dal nostro orgoglio, e accettiamo anche la punizione, il ludibrio, la vergogna, la confusione. Umiliamoci, no? Questo è il suggerimento di Padre Benedetto. Ma è possibile che Padre Pio tremava, come dice lui, e tremava assai per quello che Padre Benedetto dice, per la venialità commessa. Anche qui, vedete, non si tratta di una esagerazione, quindi non si tratta di uno scrupolo. Perché trema? Innanzitutto San Paolo ce lo dice anche lui, no? Dice, più o meno usa queste parole, no? Attendete alla vostra santificazione con tremore e timore. Ma non si tratta di paura, vedete, si tratta di timore di Dio, che è ben altra cosa. Anche qui bisogna che noi capiamo bene le cose, perché il timore di Dio è un dono dello Spirito Santo, no? La pietà è il timore di Dio, è il settimo dono dello Spirito Santo. Ma un dono dello Spirito Santo può mai essere qualcosa di negativo? È impossibile, no? Anzi, i doni dello Spirito Santo servono proprio a perfezionare le virtù. Questo proprio ce lo insegna la dottrina cattolica. I doni dello Spirito Santo, che poi portano ai frutti dello Spirito Santo, servono a perfezionarci nelle virtù. Quindi il timore di Dio, guardate, è quella, se voi vedete tecnicamente proprio, no? Anche in qualche libro che lo spiega, tipo la teologia della perfezione cristiana, lì viene spiegato benissimo. Il timore di Dio, vedete, è uno stato, è un abito infuso, un dono, che ci viene dato, per il quale noi riconosciamo innanzitutto Dio come Padre, come Padre. Quindi il timore non ha niente a che vedere con la paura o il terrore o no, questi sentimenti negativi. Il timore di Dio è quello che ci fa innanzitutto sentire Dio come Padre. E se ci riflettiamo, all'inizio del Padre nostro c'è proprio il dono del timore di Dio. Padre nostro che sei nei cieli. È chiaro che però verso il Padre noi abbiamo che cosa? Rispetto, devozione, amore, rispetto delle categorie, delle autorità. Tutto questo è insito, no? Nella figura del padre e di noi che siamo invece figli di Dio. Ed è anche una grande lezione, diciamo, che Padre Benedetto invia pure a tutti noi, perché lo diceva anche altre volte Padre Pio: se non sai che cosa fare davanti a qualche peccato che tu fai, umiliati. Umiliati, sempre i suggerimenti che ci venivano da Padre Pio. Si pensa che queste fossero delle venialità legate a una piccola bugia, che al più era stato visto come una sorta di colpa veniale, ma neanche. Però Padre Pio dice: scrivo col sangue agli occhi. E anche questa espressione, no? Che cosa ci ricorda? Che cosa ci ricorda? Ci ricorda la Madonna addolorata, che non aveva più lacrime ed era impietrita ai piedi della croce. Anziché le lacrime, lacrimava sangue, come è capitato anche in qualche altra, diciamo, manifestazione, no? Miracolosa, la Madonna che lacrima, lacrime di sangue. In quel caso la Madonna ha un effluvio di lacrime di sangue perché perde noi figli, perché perde i suoi figli nell'abisso e non li rivedrà mai più, e versa lacrime di sangue. In questo caso San Pio è talmente addolorato che lui stesso usa questo paragone: mio caro padre, con il sangue agli occhi vi scrivo la presente lettera, come se non avesse avuto neanche più lui tante lacrime da piangere, e arrivava alle lacrime, e arrivava al sangue. Quindi, giustamente, no, quando qualcuno ha commentato questa epistola, dice: noi con quanta facilità offendiamo nostro Signore, non facendoci scrupolo alcuno. Leggiamo, no? Bugie dette qua e là, senza pensare, parole inutili, discorsi ambigui, battute equivoche, negligenze nei propri doveri, promiscuità gratuita, insomma. Fa un piccolo corredino di peccati che noi quasi quasi non riconosciamo né più, non neanche più come tali, no? Parole inutili. Ma chi di noi, cari amici, si confida di aver detto delle parole inutili? Inutili. Guardate che più è diffuso internet, più siamo sui social. Avete sentito, no? I social sono stati condannati perché artatamente conducono alla dipendenza dai social. Quante parole inutili, quante parole che non servono altro che appesantire la nostra vita. Anche a questo è arrivato il nemico, a levarci la consapevolezza che sprechiamo fiumi di parole. Io certe volte rimango sorpreso, e con questo chiudo, della velocità con la quale i nostri giovani, cioè, hanno questi pollici che sembrano quasi disarticolati, no? Nel premere i tasti degli smartphone, perché sono perennemente connessi, siamo connessi a tempo pieno, quindi non abbiamo più pace, cari amici, non abbiamo più pace. Quante parole inutili. E chi se le va a confessare? Questi peccati, chi se li va a confessare? San Pio. San Pio ce l'ha insegnato. Va bene. Allora, cari amici, questa volta veramente le orme di Padre Pio ci hanno portato davanti a quella che sembra un qualcosa di surplus, ma è qualcosa invece, diciamo, proprio importante e necessario, che è la delicatezza della coscienza nel proposito di non fare peccati, neanche veniali. Vi Vi ringrazio per la vostra attenzione. A risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.